Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, e bentrovati da Romano Scaramucci. Abbiamo letto e ascoltato insieme questo passo del Vangelo di Marco, che è il cuore della liturgia della trentesima domenica del tempo ordinario, e abbiamo sentito che parla di qualcuno che alla fine seguirà Gesù, un incontro e una sequela. È questo l'ultimo miracolo del Vangelo di Marco, se poi si fa eccezione per la maledizione del fico, che però è un gesto atipico, diciamo, nel panorama evangelico. Il primo miracolo era stato la liberazione di un indemoniato nella sinagoga di Cafarno, ricorderete. L'ultimo è la guarigione di un cieco all'uscita di Gerico. Non sono due gesti casuali, ma sono scelti con intenzione. Illustrano la vittoria di Gesù sulle due forze ostili che la presenza di Dio incontra nella storia degli uomini: la presenza del maligno e la cecità dell'uomo. L'episodio del cieco Bartimeo è un racconto molto vivace, direi, come del resto anche molti altri del secondo Vangelo. Marco è un narratore che direi ha proprio il gusto del racconto. Il tema dell'episodio è certamente la sequela, come accennavo poco fa, ma i discepoli sembrano quasi essere messi da parte, addirittura scompaiono. Protagonisti sono soltanto due, Gesù e il cieco. E ai discepoli e il cieco, chi legge è invitato a fare inevitabilmente un confronto. I discepoli, come è apparso negli episodi raccontati nelle domeniche precedenti, sembrano interpretare la perplessità, l'esitazione, l'incomprensione di fronte alle richieste di Gesù. Bartimeo no. Bartimeo invece subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Il modello da imitare dunque sembra essere proprio lui, non i discepoli. Alla domanda dei discepoli, se è così chi si può salvare? Gesù aveva risposto, ricorderete, impossibile presso gli uomini ma non presso Dio, tutto è possibile a Dio. L'episodio di Bartimeo è una illustrazione, una rappresentazione proprio di questa risposta. Il possibile non si misura sulle forze dell'uomo ma sulla grandezza di Dio, sulla grandezza dei doni di Dio. E infatti il racconto ci fa assistere ad una completa trasformazione. Un uomo era cieco e ora ci vede, era lì fermo, seduto, immobile, e ora invece segue Gesù lungo la strada. Dunque la lezione è abbastanza chiara: la potenza di Dio che Gesù aveva già accennato ai discepoli come unica strada per la salvezza, ha saputo trasformare un uomo impotente in un discepolo coraggioso. Ma a due condizioni: la preghiera, Gesù abbi pietà di me, e la fede, va, la tua fede ti ha salvato. Il Vangelo di Marco sviluppa con direi insistenza il tema della cecità dei discepoli. Sono due le forme di cecità. La prima è che il discepolo ha visto la potenza di Gesù, ne racconta anche la forza e i prodigi, ma non se ne fida. Nelle difficoltà della vita non la prende in considerazione e cade nell'ansia, come se l'avesse dimenticata. Ma c'è anche la seconda. Di fronte alla via della croce, il discepolo vede soltanto l'insuccesso e il fallimento e non la risurrezione. L'uomo ha bisogno che Gesù gli apra gli occhi per scoprire nella vita la forza della potenza di Dio e l'efficacia della via della croce. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 27 ottobre al 2 di novembre. La Chiesa ricorda San Ciriaco il 27, il 28 ottobre San Ferruccio, il 29 Santa Ermelinda, il 30 ottobre San Celsino, il 31 ottobre San Wolfango e il 1 novembre naturalmente festa di tutti i santi. E il 2 novembre si ricordano invece i nostri defunti. Oggi vorrei parlarvi di San Wolfango, un santo che si ricorda il 31 ottobre. Wolfango era vescovo di Ratisbona, visse nel X secolo, fu un eccellente pastore, maestro, e la sua inclinazione naturale era quella per la vita austera. E ciò lo spinse a lasciare il mondo e a farsi monaco. Fu nominato vescovo, si dedicò alla riforma dei monasteri e fondò la diocesi di Praga. Si adoperò affinché le regole monastiche venissero vissute nel corretto spirito per arricchire così il mondo di santi. Percorreva la vasta diocesi montagnosa, predicando con semplicità e forza di persuasione. Molti lo seguivano nei suoi viaggi anche solo per sentirlo parlare. Anche se era vescovo, mantenne le abitudini di un monaco, modesto nel vestire, frugale nel mangiare, umile con tutti, generoso coi bisognosi. Molto colto, si dedicò con amore all'insegnamento, fondò e ampliò biblioteche ed ebbe sempre a cuore il benessere dei suoi diocesani, non solo spirituale ma anche materiale. Morì nel 994 proprio davanti all'altare della sua chiesa. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Andiamo ancora una volta a cercare nel calendario della storia fatti e misfatti lontani nel tempo del nostro territorio. Il 27 ottobre del 1630, oggi gli aretini per loro ambasciatore hanno fatto intendere alla comunità di Anghiari che vogliono sbarrare il ponte a Buriano per impedire il passo di Fiorenza e il commercio con fiorentini rispetto alla gran peste, e che però lo fanno sapere agli anghiaresi che medesimamente si privino del commercio e che non vadino a Fiorenza perché non saranno lasciati passare, anziché come persone venenti di luoghi appestati saranno ammazzati. Beh, insomma, non ci scherzava. 28 ottobre 1408. Il pontefice Gregorio XII, provenendo da Siena e diretto a Rimini, si ferma a Borgo San Sepolcro, che ancora non era diocesi, ma retta dall'abate cavaldolese Bartolomeo III. 29 ottobre 1382. Niccolò Casali scrive ai Senesi lamentando che la guerra d'Arezzo ha impedito il passaggio delle mercanzie dal suo territorio, fonte a lui di guadagno, oltre al fatto che non riesce a ritirare i frutti dei denari collocati nel Monte di Venezia, né ricevere le rendite dai possessi di Pierle e del Senese. Poveri Casali, erano così poveri. 30 ottobre 1409. Renzo di Duccio e Marco di Lorenzo consegnano la Rocca di Poggioni alle armate fiorentine e sottomettono a Firenze anche molti abitanti della montagna cortonese. 31 ottobre 1406. Francesco Senese Casali, signore di Cortona, mentre è ospite a Firenze, indice a sue spese un torneo cavalleresco con 8 giostratori a cavallo. Nonostante la pioggia, la festa riesce graditissima e al vincitore viene assegnato un elmo d'argento con penne bianche, rosse e verdi. 1 novembre 1597. Nasce a Cortona Pietro Berrettini, meglio conosciuto come Pietro da Cortona. Fu pittore di fama, ricordato tra l'altro per la decorazione della volta di Palazzo Barberini a Roma e Palazzo Pitti a Firenze. Ed eccoci all'ultima notizia del calendario del passato. 2 novembre 1324. Il Consiglio Generale dei 40 e gli assessori di Castiglione Aretino chiedono a Guido Tarlati che scelga il loro podestà tra i membri della sua famiglia. Viene eletto Tarlatino, fratello del vescovo. Una frase da leggere insieme, da ricordare e meditare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase del grande Mahatma Gandhi. Chi non è capace di governare se stesso non sarà mai capace di governare gli altri. Eccoci giunti all'angolo musicale. Questa settimana un brano vintage del 1979. Si tratta di Il mio ex, cantato da Giovanna. Il suo vero nome è Giovanna Nocetti, appunto nota col soprannome di Giovanna, nata a Viareggio, cantante famosa negli anni 70 e 80, poi diventata produttrice, personaggio televisivo e altro. Aveva studiato canto, chitarra nel suo Viareggio negli anni 60, poi partecipa a cantagiri, partecipa a varie manifestazioni canore, ma il vero successo arriva nel 1979 con Il mio ex, cover di un brano brasiliano di Roberto Carlos Braga, con un testo in italiano di Paolo Limiti, con il quale poi avrà un lungo sodalizio di amicizia e professionale. Questo singolo scala le classifiche della Hit Parade, posizionandosi per ben 2 anni consecutivi nelle prime posizioni. Poi, come accennavo, dal 1994 Giovanna fonda la Giovanna Nocetti Editore, con la quale pubblica libri di musica, teatro, diventa produttrice addirittura anche per 9 anni della grande Katia Ricciarelli. Poi, come accennavo, diventa personaggio televisivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone, che è molto particolare perché non racconta di un amore giovane o vecchio, ma parla di un amore ex, di un amore del passato, appena questa giovane donna incontra il suo ex, che le fa ripensare un po' alla sua vecchia storia. Con questo ci lasciamo. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana, una serena settimana, un buon weekend e, per quanto mi riguarda, ciao e a risentirci. Buon proseguimento con le nostre trasmissioni.
Ho incontrato il mio ex per la strada per caso stasera. Siamo andati così in un caffè e mi ha offerto da bere. È incredibile come è rimasto il solito pazzo con l'aria innocente, mentre io ero calma di fuori e tremavo di dentro. Bagaglio di tanti segreti e di vecchi discorsi ci faceva sembrare due complici buffi un po' persi. Lui mi ha chiesto di te, poi mi ha detto che adesso ha una donna che ama e gli piace e che in fondo fa tanti problemi, è un uomo felice. Non so che cosa sia, forse un po' di gelosia, ma mi spiace saperlo felice anche senza di me. Sai, non so che cosa sia, forse un po' di gelosia, ma mi spiace saperlo felice anche senza di me. Vicino, in quegli occhi che io volevo per il mio bambino. Lui parlava e parlava, ridevo e così per un attimo è quasi sembrato che fra noi tutto il tempo non fosse davvero passato. Quando poi me ne sono resa conto, mi sono spaventata e così l'ho lasciato di colpo, son quasi